Questa mattina sono stato felicemente sorpreso quando il fratello Lello ha letto il brano dei simboli, perché guarda caso è proprio lo stesso brano che io volevo meditare questa mattina. Quindi un abbraccio al fratello Lello nella comunione del Signore. L'ultima volta che abbiamo avuto questa gioia di stare insieme, purtroppo anche se solo così sul computer, abbiamo condiviso qualcosa della lettera di Paolo ai Galati e oggi spero di non annoiarvi, volevo continuare a fare una piccola meditazione tratto proprio da questa lettera di Paolo ai Galati. Condivido lo schermo adesso con voi. Ecco, spero che possiate leggere quello che io ho condiviso. Allora, volevo iniziare questa mattina dicendo, aggiungendo qualcosa di questa lettera di Paolo ai Galati. Non ripeto le cose che ho detto le altre volte. Quello che voglio aggiungere questa mattina con voi è questo. Questa lettera è una dei primi scritti del Nuovo Testamento, ok? Non esistevano ancora gli Evangeli scritti, né quello di Luca, né quello di Matteo, né quello di Marco. Gli Evangeli scritti per intero sono venuti dopo questa lettera. Quindi questa è una dei primi scritti del Nuovo Testamento. E adesso capirete perché ho voluto sottolineare questo. Quello su cui volevo porre la vostra attenzione questa mattina, era il brano che ha letto il fratello Lello, ma prima di questo volevo iniziare dai primi versi di questa lettera. E quello che vedete su quello che state leggendo, appunto, sono i primi versetti di questa lettera. Io ho messo il titolo Formula di apertura. Paolo, quando iniziamo una lettera, aveva l'abitudine di mettere una specie di formula di apertura. In una lettera normalmente noi scriviamo chi sta scrivendo, cioè l'autore della lettera, a chi è indirizzata, quindi destinatari, e nell'apertura c'è questo, no? C'è l'indirizzo, diciamo così, chi scrive e a chi è destinata. Però la formula che usa Paolo c'è qualcosa di più, no? E che cosa c'è di più? Paolo, ogni volta che apre una lettera, mette nella sua formula di apertura sempre un chiaro riferimento a che cos'è l'Evangelo. E io ho sottolineato in questo brano che ho condiviso con voi proprio le parole che si riferiscono all'essenza del Vangelo. E se voi provate a leggere le formule di apertura di tutte le lettere di Paolo, voi vedete che non sono mai uguali, però c'è sempre un riferimento a Gesù Cristo, Dio Padre, lo Spirito Santo e il Vangelo, l'essenza del Vangelo. Però non è sempre uguale. In questo caso, Paolo ci mette il Vangelo in miniatura, mettendo in risalto, diciamo, due cose. Uno, che Gesù è risuscitato dai morti. Due, che ha dato se stesso per i nostri peccati. Tre, per sottrarci dal presente secolo malvagio. E questa formula di apertura non è messa a caso, ma in un certo senso ha un nesso con quello che poi Paolo svilupperà nel resto della lettera. E voglio farvi un esempio. Ad esempio, in questa lettera troviamo a un certo punto che Paolo dice: Cristo ci ha liberati perché fossimo liberi. State dunque saldi, non vi lasciate porre di nuovo sotto il giogo della schiavitù. E questo è un esempio di come quello che lui ha detto nella formula di apertura, cioè il Vangelo di Dio è stato dato per sottrarci dal presente secolo malvagio, e ripreso poi nel suo sviluppo, nella sua spiegazione, nella sua, possiamo dire anche nel suo aspetto pratico, no? E così, questa è una particolarità delle lettere di Paolo. Sarebbe come quando noi ci vediamo, no? E io ti saluto e ti dico, ciao fratello, il Signore ti benedica, è vero, quante volte noi lo facciamo? Oppure avete voi sentito i fratelli della prima chiesa, come si salutavano? Maranata, il Signore ritorna. Era un modo per dire, era un modo di fare che quando ci si saluta ci si ricorda sempre del Vangelo di Dio, no? E Paolo faceva la stessa cosa, quando salutava i fratelli. Non diceva soltanto io Paolo a voi che siete a Galati, no, io Paolo e poi sempre per grazia di Gesù Cristo, di Dio Padre, che lo ha risuscitato dai morti, che ha dato se stesso per i nostri peccati e così via. È bellissimo, no? Salutarci sempre ricordandoci del Vangelo di Gesù Cristo. Questa è una particolarità di tutte le lettere di Paolo, in questo caso. La lettera di Galati, una delle prime lettere scritte. Prima di andare avanti, volevo solo ricordare che il problema per cui Paolo scrive a questi fratelli è che questi fratelli erano un po' confusi. E perché voglio ricordare questo? Perché c'è una lezione pratica che mi è venuta in mente mentre meditavo queste cose per noi oggi. Al tempo in cui Paolo scrive ai fratelli della Galazia, non esisteva il Nuovo Testamento. Gli insegnamenti che Paolo dava, che gli apostoli davano, erano orali. Esistevano forse degli scritti parziali, ma che non avevano tutti, forse li avevano soltanto alcune chiese o alcuni gruppi, alcuni fratelli, no? Perché sto dicendo questo? Perché in realtà noi potremmo dire che questi fratelli della Galazia erano confusi perché qualcuno era andato da loro insegnando qualcosa un po' di diverso da quello che Paolo aveva insegnato. E noi potremmo dire, ma per forza, non esisteva il Nuovo Testamento. Chiunque poteva andare lì e dire: no, le cose sono, io sono un insegnante, io conosco l'Antico Testamento, io adesso vi spiego come stanno le cose. Questo è, possiamo dire che era una cosa plausibile, no? Il punto è questo, che Paolo ha capito che questi fratelli avevano bisogno di un chiarimento e scrive questa lettera. Okay. E Dio ha usato questo, che Paolo ha fatto, il fatto di scrivere la lettera, come un mezzo perché affinché i fratelli di dopo non siano più confusi, ma abbiano qualcosa a cui fare riferimento. Perché sto dicendo questo? Perché mentre pensavo queste cose è venuta nel mio cuore un'esortazione per noi oggi. Noi oggi ci stiamo trovando in una situazione particolare, cioè il fatto che purtroppo, non che non possiamo riunirci, ma ci sono delle restrizioni al fatto che, alle nostre riunioni. E questo naturalmente ci fa soffrire. Però d'altro canto, forse, certe volte noi, quando siamo liberi sempre di riunirci quante volte vogliamo, dovunque vogliamo, noi ci culliamo nel fatto di nutrirci della parola di Dio soltanto da quello che ascoltiamo in chiesa, nelle prediche che fanno gli altri fratelli, e che il Signore si usa di questo, grazie a Dio, però questo non è l'unico modo in cui Dio vuole istruirci e vuole insegnarci. Dio ci ha lasciato le scritture perché noi non fossimo più confusi, perché noi possiamo avere la certezza delle cose in cui crediamo, perché la nostra fede possa crescere ogni giorno sempre di più. E l'esortazione è questa, che in questo periodo che diciamo abbiamo una limitazione al nostro stare insieme, forse Dio vuole richiamare la nostra attenzione sull'opportunità di stare in comunione personale con la parola di Dio. E non sempre noi sfruttiamo questo che Dio ci ha, questa libertà che Dio ci ha dato. Spesso noi viviamo soltanto di quello che ascoltiamo la domenica o durante gli studi in chiesa, che è buono, che è giusto, che è santo, ma Dio vuole che noi abbiamo un rapporto personale con le scritture. Questi fratelli della Galazia non avevano il Nuovo Testamento e giustamente sono stati confusi e Dio si è usato di Paolo per chiarire questi concetti di cui noi oggi diremo qualcosina, no? Però l'esortazione è questa, fratelli, in questa situazione forse Dio vuole che noi approfondiamo la nostra personale comunione con la scrittura. E forse l'abbiamo un po' trascurata. Perché? Perché ci appoggiamo sui studi che fanno gli altri fratelli, che sono magari più preparati di noi, ma Dio vuole che noi abbiamo un rapporto personale con la scrittura e questo periodo Dio ci sta esortando a fare questo, perché abbiamo più tempo, perché non possiamo riunirci come di solito e allora abbiamo più opportunità per approfondire la nostra personale relazione con la scrittura e con Dio stesso, è importante. Quindi questa è la formula di apertura. È importante, ricordiamoci sempre la formula di apertura delle lettere di Paolo. Paolo mette un Vangelo, il Vangelo in miniatura, no? Ed è molto importante il Vangelo in miniatura, perché noi possiamo dire a una persona qualsiasi in due frasi che cos'è l'Evangelo di Dio. E Paolo è bravo in questo, no? E quando noi leggiamo impariamo anche noi questo. E andiamo avanti. Quello con cui volevo meditare questa mattina è proprio il brano che ha letto il fratello Lello. Ho chiesto a una persona di voi di leggere questo brano per me e ho chiesto a Elia se può leggere questo brano per me. E quindi Elia, se puoi attivare il microfono.
Ciao Samuele, grazie per
Grazie
di
a
aver.
te.
Io non sono molto pratico sul computer, ma comunque ci sono riuscito, grazie sempre al
Sì,
Signore.
puoi leggere anche dalla scrittura, dalla Bibbia, sì.
Ok, io ho il cellulare in mano, ma tu vai avanti con, come posso dire, con click o lo leggo dal mio, va
No, è
bene?
solo questo, il brano è tutto
Ah,
qua, il brano è
è
tutto
tutto
qua,
questo, va
ok.
bene. Scusami per l'interruzione. Allora. Così anche Abramo credette a Dio, e ciò gli fu messo in conto come giustizia. Riconoscete dunque che quanti hanno fede sono figli di Abramo. La scrittura, prevedendo che Dio avrebbe giustificato gli stranieri per fede, preannunziato a Abramo questa buona notizia. In te saranno benedette tutte le nazioni. In tal modo, coloro che hanno la fede sono benedetti con il credente Abramo. Infatti, tutti quelli che si basano sulle opere della legge sono sotto maledizione, perché è scritto: maledetto chiunque non si attiene a tutte le cose scritte nel libro della legge per metterle in pratica, e che nessuno mediante la legge sia giustificato davanti a Dio. Evidente, perché il giusto vivrà per fede. Ma la legge non si basa sulla fede, anzi essa dice: chi avrà messo in pratica queste cose vivrà per mezzo di esse. Cristo ci ha riscattati da maledizioni della legge, essendo divenuto maledizione per noi, poiché sta scritto: maledetto chiunque è appeso al legno, affinché la benedizione di Abramo venisse sugli stranieri in Cristo Gesù, e ricevessimo per mezzo della fede lo Spirito promesso. Amen.
Grazie Elia, grazie, benissimo. E questo appunto è quello, è alcuni versetti di quelli che ha letto stamattina il fratello Lello, e alcuni versetti anche in più. Questo brano l'avevamo già letto tempo fa, quando io ho condiviso con voi, e mi sono soffermato su quella frase che dice: il giusto vivrà per fede. E in quell'occasione vi ho parlato di un personaggio dell'Antico Testamento poco conosciuto, che è un profeta, il profeta Abacuc, che appunto dice questa parola: il giusto vivrà per fede. Quindi quella volta ci siamo soffermati sulla parola fede, sul concetto fede. Infatti, se notate, io ho sottolineato le parole fede in questo brano. Quindi è scritto quattro volte. Quindi Paolo vuole mettere l'attenzione su questo concetto, la parola fede. E l'altra volta abbiamo parlato soprattutto di questo, il mezzo per cui Dio ci permette di avvicinarci a Lui, di relazionarci con Lui. Oggi vogliamo fare un passo avanti. Perché dico questo, facciamo un passo avanti? Perché faccio così un esempio: quando noi parliamo con il mondo di oggi, con le persone di oggi, una persona comune, no? Non una persona credente, non una persona cristiana, o magari una persona cristiana di nome, ok? Noi sappiamo tutti, gli italiani si considerano cristiani, ok? In un certo senso, no? Quando voi dite: ma tu hai fede? Sì. Molti di loro ti diranno: ma certo, io ho fede. Dire soltanto fede non basta, cioè, perché può essere fraintesa questa espressione, perché fede è un termine generico. Fede significa avere fiducia in qualcosa, appoggiarsi a qualcosa, fidarsi di qualcuno, ok? Quello che è importante non è tanto la fede, è anche la fede, ma è più importante l'oggetto della fede, ok? E quello di cui vorremmo parlare oggi, approfondire oggi in questo brano della scrittura, è proprio Paolo di cosa sta parlando, qual è l'oggetto della fede. E voi tutti direte sicuramente: ma l'oggetto della fede è il Vangelo, e avete ragione, giusto, è giusto. Però vogliamo seguire il ragionamento di Paolo, perché Paolo qui parte molto alla lontana, non parte dall'Evangelo, ma va più in là, parte da un personaggio che voi avete sentito citato questa mattina, che è il nostro antenato Abramo, ok? Tra l'altro faccio una piccola parentesi. Qualche settimana fa, no? Questo nome Abramo, voi, non so chi legge il giornale o guardate la televisione, lo avete visto in televisione, sui giornali, sui titoli del giornale. E quando io l'ho visto, sono rimasto piacevolmente sorpreso. Ho detto: ma wow, stiamo parlando di un personaggio che è citato dalla Bibbia, punto primo, personaggio antico 4.000 anni fa, ancora oggi viene citato nei giornali e nella televisione. Perché sto dicendo questo? Sapete tutti, no? Il Papa è andato a fare visita in Iraq, giusto? In Iraq, e i giornali scrivono: il Papa torna nella terra di Abramo. Perché Abramo, la scrittura dice, la Bibbia dice, che Abramo abitava a Ur dei Caldei, proprio dove si trova l'Iraq, no? Nella terra dell'Iraq. E questa cosa è forte, no? Perché una persona che Dio ha chiamato 4.000 anni fa, no? Una persona a cui Dio ha parlato ancora oggi, una persona a cui Dio ha fatto delle promesse, ha detto: io ti benedirò, ancora oggi è ricordato non dai credenti, ma anche dai non credenti, scritto su giornali a titoli in grossetto, e questa è una cosa meravigliosa. E quindi questo personaggio Abramo è citato da Paolo per dire che lui ha avuto fede, no? Okay. E oggi vogliamo parlare, ma la fede in che cosa ha avuto Abramo? E qui ho fatto un piccolo schema riassuntivo, molto veloce, partendo dalla Genesi, la caduta. Tutti voi sapete i primi capitoli della Genesi, capitolo 3, no? Purtroppo Adamo ed Eva hanno sbagliato, sono caduti nel peccato e c'è stata una conseguenza planetaria, universale. Però Dio già da quel momento, quando chiede a Adamo che cosa era successo e poi spiega le conseguenze di quello che è successo, già in quel momento lui dà un segno, dà una linea di quello che lui vuole fare. E io ho messo per iscritto la prima frase, la frase che dice: la sua progenie ti schiaccerà il capo, ok? E tutti noi sappiamo a chi si riferisce questa frase, è vero? Stavo parlando naturalmente schiaccerà il capo del serpente, e di chi stava parlando Dio nella Genesi? Stavo parlando di Gesù Cristo, ok? Siamo d'accordo. E poi dopo un po' di capitoli arriviamo ad Abramo nella Genesi. E Dio fa delle promesse ad Abramo e fa un patto con Abramo e dice ad Abramo e alla tua progenie, ok? E non a caso ho messo queste due paroline, ho ripetuto queste due paroline, perché Paolo ci spiega il vero significato di questa parolina, no? Che noi già intuiamo nella Genesi, però Paolo ci dà il vero significato. Dio dice ad Abramo: benedirò te e la tua progenie. Ok? E poi la storia continua e arriviamo a Mosè, che è un altro personaggio importantissimo della storia della Bibbia. E Mosè, Dio dà la legge, ok? E adesso vedremo qual è il nesso fra queste due cose. E poi arriva Gesù Cristo, che è la benedizione per tutte le famiglie della terra. Come ci ricorda Paolo proprio in Galati, in questi brani che stiamo leggendo, che abbiamo letto. Ok, questo un po' è uno schema molto semplice, ma quello che volevo farvi notare è che Dio, dalla Genesi, dal capitolo 3, dall'inizio, dalla caduta dell'uomo, ha sempre avuto in mente un piano molto chiaro. E qual era? Quello di salvare l'uomo. E Paolo ci spiega qui attraverso la fede nelle sue promesse. È stato sempre quello il suo piano, no? Fino a Gesù Cristo, dove lui ha messo in pratica questo piano, lo ha messo in pratica e lo ha distribuito per tutto il mondo, per tutte le genti, per tutte le famiglie della terra. E mi fa piacere che oggi qui ci sono persone che ascoltano, che vengono dal Perù, vengono da Santo Domingo, vengono, scusate, non mi ricordo Adolfo da dove viene. non ti sento.
Venezuela.
Venezuela, sì, ecco, mi ricordo, ecco, Venezuela, sì. Ed è bello, no? Per tutte le famiglie della terra, noi oggi siamo anche una testimonianza di questo. Comunque, questo schema vuole dire che Dio ha sempre avuto lo stesso piano, ed è quello che Paolo stava dicendo a questi fratelli. Fratelli, guardate che il piano di Dio è stato sempre quello, già da Abramo è stato sempre quello. Vogliamo andare avanti e vogliamo leggere il brano che segue quello che ha letto Elia prima. Quindi abbiate pazienza, oggi una lettura un po' lunga, spero che questo non vi distragga. Quindi chiedo sempre a Elia gentilmente di leggere per noi questo brano.
Va bene, ciao, insomma, allora, Galati 3:15 al 20. Fratelli, io parlo secondo le usanze degli uomini. Quando un testamento è stato validamente concluso, pur essendo soltanto un atto umano, nessuno lo annulla o vi aggiunge qualcosa. Le promesse furono fatte ad Abramo e alla sua progenie. Non dice alle progenie come se si trattasse di molte, ma come parlando di una sola, dice: è alla tua progenie che è Cristo, che è in Cristo. Ecco, quello che voglio dire, un testamento che Dio ha stabilito anteriormente non può essere annullato in modo da rendere vana la promessa. Dalla legge sopraggiunta 430 anni più tardi, perché se l'eredità viene dalla legge, essa non viene più dalla promessa. Dio invece concesse questa grazia ad Abramo mediante la promessa. Perché dunque la legge, essa fu aggiunta a causa della trasgressione, finché venisse la progenie alla quale era stata fatta la promessa, e fu promulgata per mezzo di angeli, per mano di un mediatore. Ora un mediatore non è un mediatore di uno solo, Dio invece è uno solo.
Grazie Elia. E quindi qua Paolo sviluppa ancora quello che lui vuole dire, partendo da Abramo, e qui ci dice una cosa interessante, ci dice, ci fa notare questo particolare riguardo alle progenie, non come se si trattasse di molte, ma come parlando di una sola, e alla tua progenie, che è Cristo. E quindi in Genesi, quando la Genesi parla, usa questo termine progenie, ti schiaccerà il capo. Di chi sta parlando? Sta parlando di Cristo. E quando dice io benedirò te e la tua progenie, di chi sta parlando ad Abramo? Sta parlando di Cristo. Ce lo spiega Paolo, no? Lui stava parlando, quindi la promessa ad Abramo riguarda anche la promessa della benedizione in Gesù Cristo, no? Questo è un po' il concetto che sta spiegando, Paolo. E in questo brano si fa un riferimento alla legge, no? Allora, io vi ho detto che oggi abbiamo parlato quella volta di fede, oggi volevo parlare dell'oggetto della fede. Nel caso di Abramo, l'oggetto della fede in che cos'era? Era nelle promesse di Dio, ok? Era nel patto che Dio ha fatto con Abramo. E questo patto aveva due caratteristiche importanti. Uno, io le ho riepilogate con due parole importanti. Uno, era un patto unilaterale, cioè si trattava di un patto senza condizioni e Dio si assumeva la totale responsabilità della sua attuazione. Capite? È una cosa importante. Quando Dio fa il patto con Abramo, non dice: senti, facciamo un patto, ok? Se tu fai questo, io farò questo. No, Dio dice: Abramo, io mi impegno a benedire te e la tua progenie. E io moltiplico. Poi ci sono altre cose che adesso non ricordiamo, non stiamo qui a ripetere, a leggere tutte, poi potete leggere voi. La tua discendenza, dice, sarà numerosa come le stelle del cielo, come la sabbia che c'è sulla spiaggia, no? E questa è la benedizione di Dio ad Abramo, no? E non era legata ad un patto bilaterale, ma era un patto unilaterale, cioè Dio si impegnava e si assumeva la totale responsabilità della sua attuazione. Invece non era così con la legge, ok? E questo schema che ho fatto riassume un po' quello che abbiamo letto. La legge fu promulgata per mezzo di angeli, per mano di un mediatore. Ora, un mediatore non è mediatore di uno solo. Dio invece è uno solo. Allora, questa frase, che spesso non è così facile da capire, vuole dirci proprio questo. La legge è basata su un patto bilaterale, cioè fai queste cose e se le fai tu sarai giustificato per queste cose, ok? Adempi tutta la legge e tu sarai giustificato perché hai adempiuto la legge. Infatti, Paolo ci ricorda quella frase che io ho scritto: maledetto chiunque non si attiene a tutte le cose scritte, ok? Quella frase ci ricorda che il patto della legge è un patto bilaterale. Dio si impegna perché tu ti impegni. E se tu non ti impegni, Dio non mantiene il suo, l'impegno che ha preso, perché è bilaterale, ok? Ma il patto che Dio ha fatto con Abramo è unilaterale, cioè Dio si è impegnato a portare a termine l'attuazione di questo, di questa promessa. E quello si riassume nella frase che Paolo dice: un mediatore non è mediatore di uno solo, cioè la legge. Dio invece è uno solo, cioè la promessa fatta ad Abramo e le promesse fatte anche a Gesù Cristo, ok? Dio invece è uno solo, un patto unilaterale. Quindi qual è l'oggetto della nostra fede? L'oggetto della nostra fede è un patto unilaterale in cui Dio si è impegnato a portare a termine quello che lui ha promesso. E questo già è una cosa meravigliosa che noi su cui noi possiamo riflettere. E questi fratelli purtroppo sono stati confusi dal fatto che alcuni ebrei, naturalmente ebrei, erano andati lì a dire: no, voi dovete sottomettervi alla legge, dovete rispettare la legge, perché se non rispettate la legge voi non potete essere giusti, giustificati. E qui Paolo spiega: no, il piano originale di Dio non riguardava la legge. La legge è venuta 430 anni dopo, ok? A questo punto dobbiamo fare una parentesi e dire, e anche Paolo lo fa, ma lo dico io parafrasando, e dire: ma perché Dio ha dato la legge? Perché Dio si è scomodato allora a dare la legge, no? Perché ha aspettato tutti questi anni per rivelare la grazia in Gesù Cristo? Ricordiamo che dalla promessa di Abramo a Gesù sono passati 2000 anni. Ok? Perché tutto questo? Ok? Perché quello che fa Dio è giusto, è buono, possiamo già fermarci là. Però possiamo tentare di dire anche questo, perché Dio voleva che l'uomo maturasse la necessità della grazia di Dio, no? E Paolo dice: Dio ha dato la legge a causa delle vostre trasgressioni. Ok? E mentre riflettevo su questo, stavo pensando, no? È vero, la legge non è in grado di salvarci, no? Di redimerci, di giustificarci davanti a Dio. Però la legge fa un'azione molto, ma molto importante, ok? Ci fa capire che noi siamo dei peccatori. Una considerazione: noi oggi viviamo, la maggior parte di noi, quasi tutti noi, viviamo in una delle nazioni democratiche basate su una costituzione. La maggior parte delle costituzioni da cosa prendono origine? Da cosa nascono? Qual è la base della costituzione? Volendo fare una forzatura potrei dire: la costituzione principale da cui prendono base è le leggi di Mosè, i 10 comandamenti. Siete d'accordo su questo? È vero? Ok? Tutte le costituzioni fanno un po' riferimento ai 10 comandamenti, magari non tutti i 10 comandamenti, ma alcuni sicuramente, no? Il rispetto per le altre persone, il rispetto per l'altro, non uccidere, no? Boh, non desiderare donna ad altri, purtroppo, questo qua non è, non, alcune cose non sono recepite dalle nostre costituzioni. Però cosa voglio dire con questo? Che Dio, dando i 10 comandamenti, ha permesso all'uomo di, in un certo senso, conservarsi, di non far progredire così velocemente il peccato. Perché i 10 comandamenti ti dicono che cos'è il peccato. Adesso, il fatto che noi abbiamo una Costituzione che dica non uccidere o non rubare, non significa che in Italia non c'è nessuno che uccide o nessuno che ruba, è vero? Quindi la Costituzione da sola non può impedire queste cose, però almeno mette un freno. Pensate voi a uno Stato che non ha una Costituzione, che non ha delle leggi, che non ha delle regole. È un disastro, non si può andare avanti, non è possibile andare avanti, è vero? Sì, siamo tutti coscienti di questo. Quindi in questo noi riconosciamo il grande merito della legge. E Paolo esprime questo dicendo che la legge è stato un precettore, cioè uno che ci accompagna a Cristo, ci ha accompagnato a Cristo. E pensate voi all'ebreo praticante, ogni giorno, non ogni giorno, ma sempre doveva andare al tempio o al tabernacolo, se, quando ci trovava nel deserto, portando l'animale, e doveva lui stesso tagliare la gola, no? Tagliare, sgozzarlo e far uscire il sangue. E cosa gli ricordava questo al praticante ebreo? Gli ricordava che una vita è data per il suo peccato, no? E quindi questo era lo scopo della legge. L'ebreo vedeva, quando guardava il tempio, cosa vedeva? Il fumo che saliva, sempre vedeva il fumo che saliva. Cos'era il fumo che saliva? Il segno della vita che viene offerta per il tuo peccato, no? E questo era il segno. E quando è arrivato Gesù, che cosa ha detto Gesù? Gesù ha detto: io mi offro una volta e per sempre. Non è più necessario offrire sacrifici continui. Che bellissima notizia per l'ebreo. Pensate voi, l'ebreo che doveva offrire continuamente, adesso attraverso Gesù Cristo non deve più offrire, perché Gesù ha fatto una volta e per sempre, no? E questo era il senso. E Paolo vuole spiegare a questi fratelli confusi che Gesù ha realizzato il sacrificio perfetto. Non c'è bisogno più di rinnovare il sacrificio attraverso gli animali. Ok? Questo era il senso. E allora, oggi, adesso abbiamo sottolineato il fatto che il patto e la promessa di Dio è unilaterale, che è diverso dalla legge, perché la legge è un patto bilaterale, cioè che presuppone che noi attuiamo, che noi ci atteniamo a tutte le cose scritte, ok? Invece il patto con Abramo è unilaterale, che è lo stesso patto che noi oggi abbiamo ricordato, cioè non lo stesso patto, ma la stessa natura. Il patto che noi abbiamo oggi ricordato attraverso i simboli ha la stessa natura di quello che Dio ha fatto con Abramo. È un patto unilaterale. Quando Gesù era con i suoi discepoli, l'ultima cena, e lui prese il pane ed il vino, e lui lì istituì questo patto, il nuovo patto. Era un patto unilaterale. Abbiate fede in quello che io sto per fare, nelle mie promesse. Questo ci chiedeva Gesù Cristo, questo chiede Gesù a tutta l'umanità, a tutte le famiglie della terra oggi. Ma voglio aggiungere ancora qualcosa riguardo alla natura del patto che Dio ha fatto con Abramo. La seconda cosa che voglio aggiungere è questa: era un patto assolutamente certo. E cosa voglio dire con questo? E ve lo faccio notare con con una spiegazione di, che riguarda diciamo come si esprime nella lingua ebraica il modo in cui Dio parla ad Abramo. Quindi abbiate un po' di pazienza qui, un po' devo citare un po' la grammatica ebraica in questo caso. Quindi il patto unilaterale, seconda cosa, un patto assolutamente certo. Cosa voglio dire con questo? In Genesi 15:18, quando Dio dice: in quel giorno il Signore fece un patto con Abramo dicendo: io do alla tua discendenza, il modo del verbo dare in ebraico è espresso nel perfetto. Scusate, non voglio entrare nelle grammatiche, però è una cosa interessante e volevo farvela notare. Cosa significa che è espresso, il verbo è espresso nel presente? Cioè è un'azione completa. Quindi il modo perfetto descrive un'azione completa, completa a livello temporale, posizionata nel futuro. Cioè un'azione futura, ma che vengono considerate certe e inevitabili. Che cosa voglio dire con tutta questa frase? È come se Dio sta dicendo ad Abramo: Abramo, io faccio un patto con te, io do alla tua discendenza. Quindi sta parlando di qualcosa che deve avvenire. Però Dio, nella lingua ebraica, questo verbo io do, sta dicendo io ho già dato. E purtroppo nella lingua italiana questo non si può esprimere, però Dio sta dicendo: io ho già dato alla tua discendenza quello che ho promesso. E questa è una cosa interessantissima, no? E lo scrittore della Genesi ha usato questo modo del verbo perfetto, cioè un'azione già completa, conclusa, no? Che però la posiziona nel futuro. Normalmente nella nostra lingua italiana, quando noi diciamo: guarda, domani o fra un mese io ti porterò questa cosa o ti darò questa cosa, quell'azione non la possiamo considerare completa perché è nel futuro e noi non l'abbiamo ancora fatta. Ma qui Dio dice ad Abramo: io do, cioè io ho già dato nel futuro la mia promessa a te, no? E questa è una cosa interessante. E per spiegare meglio questa cosa, volevo farvi notare come viene tradotta in un'altra edizione della Bibbia italiana, e sto parlando dell'edizione del Diodati. Il Diodati è la edizione italiana più antica che noi abbiamo, e guardate in che modo il Diodati traduce questo versetto. Allora, la nuova riveduta che noi abbiamo oggi dice: fece un patto con Abramo dicendo: io do alla tua discendenza. E invece, vedete, guardate come scrive Diodati nel 1800, no? In quel giorno il Signore fece patto con Abramo dicendo: io ho dato alla tua progenie. Avete notato la differenza? Ok? Perché Diodati si è accorto che il verbo che usa l'ebraico è un verbo perfetto, cioè un'azione già completata, già chiusa, già fatta. E quindi il Diodati traduce: io ho dato alla tua progenie. E in realtà io ho dato è un passato, cioè io l'ho già fatto, però questa azione riguarda il futuro. È una cosa, spero che non vi abbia confusi, ok? Quello che volevo dire è che con questo modo di parlare l'ebraico voleva esprimere che quello che Dio stava dicendo era già realizzato, anche se per noi uomini si doveva realizzare nel futuro. Perché quando Dio dice qualcosa, la cosa è già, perché la parola di Dio è una parola creatrice. Nel momento in cui Dio fa un patto e si impegna su una cosa, quella cosa è già realizzata. questa la natura di questo patto riguarda anche il patto, il nuovo patto che noi abbiamo in Gesù Cristo. Il nuovo patto è unilaterale, è Dio che si impegna a portarlo a termine. Il nuovo patto è assolutamente certo. Ed è per questo che Paolo scrive agli Efesini che noi siamo già seduti nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Perché? Perché già le promesse di Dio sono già realizzate, sono già perfettamente realizzate, anche se riguardano, per noi riguardano un futuro. Ma la parola di Dio ci dà la certezza assoluta che le sue promesse sono realizzate. E come ci appropriamo di queste promesse? Attraverso la fede che ha avuto Abramo, anche noi. Attraverso la fede nelle promesse di Dio, in quello che Dio ha fatto, noi ci appropriamo della certezza delle promesse di Dio. E quindi siamo grati a Dio per questo. E ci abbiamo alla conclusione, volevo concludere ricordando un bellissimo brano di Isaia, che un fratello ha condiviso questa settimana su WhatsApp, no? E quando ho letto questo versetto, proprio mi è venuto in mente quello su cui stavo meditando. Isaia, Dio l'Eterno, in un modo poetico, dice, in questo caso stava parlando con Israele, dice questo: anche se i monti si allontanassero e i colli fossero rimossi, l'amore mio non si allontanerà da te, né il mio patto di pace sarà rimosso, dice il Signore che ha pietà di te. E questo brano è un brano poetico, una poesia, bellissimo. Possiamo applicarlo naturalmente anche a noi oggi, alla Chiesa. Il mio patto di pace non sarà mai rimosso, dice il Signore, che ha pietà di noi. E quindi vogliamo concludere con questo nel nostro cuore, volevo ricordare la formula di apertura, vogliamo concludere con la formula di apertura di Paolo. Gesù Cristo, risuscitato dai morti, che ha dato se stesso per i nostri peccati, per sottrarci dal presente secolo malvagio. Ricordiamoci questo. Il Vangelo in tre frasi, no? Oggi abbiamo visto il Vangelo in tre frasi. Che il Signore ci benedica. Amen.